stamattina avevamo iniziato a parlare del fatto che le beatitudini dipendono da un incontro. E più l'incontro è potente, cioè significativo, e più diciamo, le beatitudini vengono colte come un movimento diciamo, quasi naturale. Però la proclamazione della beatitudine ai nostri orecchi suona paradossale. Allora, volevo appunto continuare ancora in questa riflessione per mostrare come nelle beatitudini c'è come un doppio movimento. Allora, le beatitudini, ripeto, sono 8. La prima e l'ultima hanno il verbo al presente. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Invece le altre, dalla seconda alla settima, hanno: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Cioè il verbo è al futuro. Quindi si parla di una felicità promessa. E noi, quando c'è una promessa, dove le antenne, sarà vera? Non sarà vera? No. Allora, quello che bisogna subito sottolineare è il riferimento che noi conosciamo per il nostro cuore, ma che non viviamo comunemente. Quando un uomo si innamora di una donna, o viceversa, no? Non si dice tu sei mia, io sono tuo. Cioè non si proclama non il possesso, mio come cosa mia, ma mia come appartenenza. Cioè l'amore è un movimento di appartenenza. È il contrario del possesso. Però nel nostro linguaggio mio vuol dire tutte e due le cose. Vuol dire tu sei mio. Pensate per esempio alle forme di gelosia che sono mortifere, perché trattano la persona come una cosa mia, devo disporre io. Questo mio è possesso, non può esserci felicità così. Invece, non so, se leggete il Cantico dei Cantici e se domandate a qualsiasi ragazzo o ragazza innamorata, il dire è mio, io sono tua e io sono tuo è normale. Allora, la felicità è nell'ottica dell'appartenenza, come risalta da qui: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè noi, è come se possiamo arrivare a dire il regno dei cieli è mio. Mio è il regno dei cieli. Anche si dice Gesù, mio Gesù. Pensate alla confessione di Tommaso. Dopo che è apparso, no? Metti qui il dito, metti qua la mano. Il Vangelo non racconta che lui abbia messo la mano, ma è come se avesse detto: come fa lui a conoscere i miei pensieri? Vuol dire che allora, appena Gesù si presenta, lui di colpo si riconosce e dice: mio Signore e mio Dio. Cioè si inserisce in questo contesto di movimento di appartenenza. Ora, l'appartenenza allude a una comunione di amore ardentemente desiderata e finalmente goduta, e corrisponde a quello che nella parabola del giudizio finale, Matteo 25, dice: venite benedetti del Padre mio, prendete possesso del regno che è stato preparato per voi. Si potrebbe tradurre: prendete possesso del regno che è vostro. E il regno è per voi perché vi appartiene, e vale anche: e voi appartenete al regno, a nient'altro, a nessun altro. Ora, quello che a noi suona paradossale, penso si possa far coincidere con questo che dico adesso. Cioè l'esperienza della felicità promessa è nuova rispetto a tutto ciò che il mondo può dare. Non lo trovate nel mondo questo. Quindi vuol dire che non può venire dalla carne. Però è tale che porta a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Questa è la particolarità della beatitudine proclamata da Gesù. Pensate, le beatitudini dicono beati gli afflitti, beati i miti, beati gli affamati, beati misericordiosi, eccetera. Chi di noi non vuole essere consolato? Chi di noi non vuole godere ciò che gli appartiene? Chi di noi non vuole essere saziato nei desideri o negli anelisi più grandi che porta? Chi non vorrebbe essere graziato quando non è innocente? Chi non vuole avere occhi da comprendere le cose, da comprendere il senso del mondo? E chi non vuole vivere da figlio felice? Quindi le beatitudini sono direttamente collegate a quello che ciascuno di noi desidera, ma nel profondo del cuore. Perché poi in pratica quello che noi viviamo a livello, direi così, emotivo, di sensibilità, di sentimenti, è contrario. Ecco, questo aspetto paradossale va colto nel suo movimento di fondo. Perché se si coglie questo, allora è come se il cuore poi sta attento davvero a ciò che Gesù dice, perché è collegato veramente a quello che lui desidera. Allora, nell'aspetto paradossale della beatitudine non è in gioco la potenza di Dio. Dio è sufficientemente capace di realizzare quello che promette. Siamo noi che non abbiamo fiducia. Cioè, il vero punto debole non è che, ma va, Dio non può realizzare questo, che sarebbe un assurdo. È che noi non abbiamo fiducia che vivendo, facendo, seguendo quello che ci viene detto, noi troviamo felicità. No? Non ci crediamo. Lo proclamiamo perché è parola di Dio, ma in realtà non ci crediamo. Allora provate a rileggere le beatitudini così. È povero nel cuore chi non confida in altro se non in Dio, al punto da sopportare ogni genere di persecuzione pur di non perdere il suo amore. È il sigillo di un incontro avvenuto, di un amore goduto, che ha toccato il cuore così profondamente, no? Nelle radici, da non accettare mai più di scambiare questo amore con altro. Alla fine non è quello che desideriamo? Allora, e questo sarebbe l'ulteriore passaggio, le beatitudini dicono non solo come vivere l'esperienza del regno, cioè come vivere questa, tra virgolette, no, conformazione alla umanità di Gesù. Ma dicono anche, e adesso vi faccio degli esempi, dicono anche come avere accesso al nostro cuore abitato da Dio. Vi farò tre esemplificazioni, sempre rispetto alle beatitudini. Allora, se vi fate la domanda, come è possibile nella realtà, quindi nella vita quotidiana, vivere questo amore come ho descritto prima, le strade sono queste. Ascoltate. Conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o di diminuire l'energia e non per, e per nient'altro. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi, attenzione, chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Vado avanti. Sono tutte le strade. Sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo e nient'altro. Godrà del balsamo di questo amore chi lo riverserà allo stesso modo su tutti i fratelli. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama chi non mescolerà a questo anelito nient'altro. Si ritroverà figlio nel figlio, questa è la conformazione, no, a Gesù, chi come lui riverserà sul mondo la pace che da Dio discende in gratuità e abbondanza. Se non tenete conto dei filtri di impedimento della testa, dovesse lasciare proprio scorrere i sentimenti profondi del cuore, ma non vi attira vivere un amore così. Allora, invece di sognarlo, prego, prendi queste strade. E se si incomincia, quello che io desideravo, poco a poco, diventa effettivo, cioè si compie. Vi dicevo anche nei giorni scorsi, se voi volete capire prima come mai questo, potete vivere 1000 anni, siete sempre al punto di prima. Se mettete i piedi nella strada, questo a poco si apre. C'è un altro modo di leggere le beatitudini, sempre per entrare, no, in questa dimensione profonda del cuore che è abitato da Dio, e si può leggere così. Non c'è altro modo di ricevere consolazione se non quello di affliggersi per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. E basta, non di altro. Non c'è altro modo per possedere la terra del proprio cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque. Non c'è altro modo per essere saziati se non quello di fare esperienza dell'amore di Dio per gli uomini, non per sé, per gli uomini. Non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Di per sé sono tutte cose che il nostro cuore comprende, soltanto non è disposto a praticare perché vorrebbe un'assicurazione previa. Sarebbe come dire, io decido di amare te se sono sicuro dell'amore tuo per me. E come faccio? e noi restiamo sempre al palo. C'è ancora un altro modo. È come un interpretare la felicità del cuore che scaturisce da certi passaggi. I passaggi sono questi. Se ti affliggi solo per la potenza del male che ti assale, che ti domina e dal quale vuoi essere liberato, allora sarai felice. Se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti. Oppure, con l'espressione più, se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse. Ma questo è un po' più. D'altro, mi sembra che si comprenda meglio. Se condividerai con tutti la misericordia che tu avrai gustato nel perdono del tuo Dio. Se sarai privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza. Se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità degli uomini, allora, e questa è la promessa, sarai come il figlio di Dio, che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Per noi, accettare di essere consegnati nelle mani di uno che è più cretino di noi, che è più maligno di noi, è una cosa che sembra impossibile. Ma perché? Noi viviamo la vita al livello di uno con l'altro. La vita è più misteriosa. Non dovete stare attaccati al carro di nessuno. La vita si gioca davanti a Dio. E le cose che noi viviamo a livello di rapporti sono le opportunità per poter godere questo amore di Dio. Se voi scambiate l'amore di Dio con l'amore che l'altro vi deve dare, voi andate all'inferno prima ancora di saperlo. Vi riporto un aneddoto. Voi avete mai letto i racconti dei Hasidim? Tutte le religioni hanno come un'epopea di santità. Nella tradizione cristiana sono i detti dei padri del deserto. Penso che li conosciate, no? Nella tradizione musulmana sono i detti del profeta, con tutti gli esempi vissuti da parte dei santi musulmani. Nella tradizione ebraica ci sono i racconti dei Hasidim, sarebbero degli uomini Pi, che è un movimento che è nato a metà del Settecento in Centro Europa e che ha avuto uno sviluppo enorme e ha delle figure veramente straordinarie. Sentite questo aneddoto. Potrebbe essere la firma alle beatitudini. Noi siamo ancora distanti 50.000 chilometri. Allora, è la vicenda di uno che poi è diventato un grande maestro, ma quando era giovane, si chiamava Sussia. Allora, il giovane Sussia era un giorno in casa del suo maestro, un grande rabbino, quando un uomo si presentò e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, e intanto glielo dice, che ha commesso questo e quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo, suo maestro, senza vergogna né desiderio di penitenza, quest'uomo mette la coda fra le gambe e se ne va via. Ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva cosa fare. Allora il suo maestro, che lo conosceva bene, lo benedisse. D'ora in poi tu vedrai negli uomini soltanto il bene, anche se peccassero sotto i tuoi occhi. Lo ripeto, è la benedizione che ha dato, che è una, la benedizione in questo senso è l'indicazione di una via spirituale. Tu fai quella e ottieni tutto. Non bisogna fare tutte le cose, bisogna farne una e facendone una si ottiene tutto il resto. Allora tu vedrai negli uomini soltanto il bene, anche se peccassero sotto i tuoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia, lui vedeva, conosceva i cuori, quindi sapeva i peccati che facevano. Allora, siccome questo dono era stato concesso a Sussia da Dio e non poteva essergli ritolto da nessuna parola d'uomo, neanche dal suo maestro, avvenne, è qui il punto, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa, piangendo. Quando il rabbi raccontava di Sussia, aggiungeva: se tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. È vero, però non ci sono Sussia. Ho letto questo aneddoto perché, a differenza di quello che noi normalmente immaginiamo, pensate per esempio a tutte le preghiere che fate per vivere la carità. Sembra che la nostra richiesta principale sia quella di vivere la carità. Nessuno si preoccupa del fatto che la carità sboccia se ci sono certe condizioni. Se non ci sono le condizioni, la carità non sboccia. È inutile che la chiediate. Anticamente, questo è durato per più di un millennio, le preghiere più, diciamo, chiamiamole più intense, quelle che si sono poi diffuse nella tradizione e che hanno costituito l'insegnamento tradizionale delle preghiere, pensate per esempio alle formule di preghiere per la Quaresima. Allora, le preghiere antiche non finiscono mai domandando la carità. Finiscono sempre domandando le condizioni che permettono lo sbocciare della carità. E quali sono? Fa che veda i miei peccati e non giudichi nessuno. Punto. Non altro. Il succo delle beatitudini, se le considerate nel loro movimento, non vi chiedono di fare delle cose, vi chiedono di disporvi a che la presenza del Signore possa splendere. Cioè, quel Dio che abita nel vostro cuore, che possa splendere in questa presenza, di modo che agli altri arrivi il balsamo di questa presenza. E arriva con le vostre virtù? Arriva col vostro sforzo di perfezione? Mai. Arriva se voi custodite questa pace che viene dal Signore e in questa pace accogliete tutti quanti, i buoni e i cattivi. Il movimento di fondo resta sempre questo, cioè quello di imparare a piangere per il male, non se è mio o se è tuo, per il male che c'è. E se io piango per questo, io faccio spazio a che la presenza del Signore possa splendere e far arrivare a tutti il suo amore di misericordia. Non è che facciamo fatica a comprendere quella testa, ma a viverlo in pratica basta che uno ci pesti il piedino. Per esempio, come battuta, no? Noi siamo anche capaci di dire: mamma mia, come sono cretino, ma guardo un po', combino sempre le stesse guai, no? Supponiamo sono davanti allo specchio, mentre mi dico che sono cretino, arriva un altro dietro e dice: veramente, sei proprio cretino. Come? Noi subito diremo: come? Come ti permetti? Cioè, noi non accettiamo mai la realtà di essere peccatori. La diciamo, ma basta che qualcuno ce la verifichi e noi siamo già distanti. Allora, non so, quando andiamo davanti al Signore, cerchiamo di essere sinceri. Cioè la sincerità è legata al fatto che Dio non lesina i suoi doni. Dio chiede solo uno spazio perché i doni vengano accolti. E il dono che è accolto è proprio questo della sua pace, che tradotto diventa questo motivo, ragione di felicità. Tutti conoscete la vicenda che è partita con la lettera di Giacomo e poi è diventata famosa con l'esempio della perfetta felicità in San Francesco d'Assisi. Dov'è perfetta Letizia? Voi conoscete tutti questo aneddoto francescano, no? Allora, si tratta di Francesco, verso la fine della vita, fondatore dei francescani, che una notte d'inverno, che è freddo, che piove, ed è così freddo che l'acqua che cola sulla veste batte contro i piedi a ghiacciolo e li ferisce. Arrivano a un loro convento, bussano e domandano: siate buoni, dateci ospitalità. No, qui non possiamo, andate al, non so, da un'altra parte, no? E Francesco dice: siamo sfiniti, siamo niente, chiudo, no? Oh, è il fondatore dell'ordine che domanda. Lui si rivolge ai suoi frati e dice: se noi in quella circostanza non perdiamo la letizia, no? L'aneddoto è: se noi non ci affliggiamo, non ci arrabbiamo, ma custodiamo la letizia, quella è perfetta letizia. Perfetta letizia vuol dire: la letizia non la prendo più da ciò che il mondo mi dà. Mi può dare una cosa buona, mi può dare una cosa cattiva, io la letizia che riguarda la profondità del mio cuore non la prendo più dal mondo. Vuol dire che il cuore si è aperto alla presenza del regno. Se lo dice Francesco, penso che ci possiamo credere. Nel senso che fa proprio parte della sua esperienza. È un po' come, per esempio, quando noi ci affliggiamo del fatto che abbiamo pensieri impuri. E Francesco dice a un certo punto, dice: ma in cosa consiste la purità? Normalmente noi rispondiamo: non avere sentimenti o pensieri cattivi. E Francesco commenta: allora capisco perché voi siete sempre tristi. Come si fa a non avere pensieri cattivi? Invece la purità è non vedere mai il male in nessuno. Se il cuore è capace di questo, sa che custodisce la purità. Noi facciamo mille sforzi su di noi, sempre vani, sempre la stessa buccia di banana, sempre lì cadiamo, e sempre sulle stesse cose. Dice, ma un po' di cervello ce l'abbiamo, ma possibile che... Allora forse faccio questa domanda. Quando ero a casa, no? Andavo a casa a trovare mia mamma, dai, vai a fare la spesa. Allora andavo a fare la spesa e c'era sempre, dovevo passare davanti a un posto dove c'era una signora che mi aveva sempre qualcosa da dire, no? E mi facevo sempre arrabbiare, un ragazzo, eh? Allora mi sono sempre servito di questa immagine dicendo, se io devo andare a fare la spesa e devo passare, o come dire, e passo per un punto in cui c'è sempre una persona che mi svillaneggia, se so che c'è un'altra strada, non la prendo un'altra strada? Passo sempre di lì apposta a farmi svillaneggiare, prendo un'altra strada. Perché noi non la prendiamo mai? Perché nel nostro cuore non prendiamo mai l'altra strada? Che tra l'altro, ma guarda, puoi passare di lì, resti beato. Invece no, vuoi passare di qua, sempre, come dire, sempre bastonato. Ma ami proprio così tanto le bastonate? Passa di qua. Ecco, questa semplicità del cuore, no? Questa, chiamiamola freschezza, di seguire il Signore, noi l'abbiamo persa. Ma perché riprendiamo sempre sulle stesse cose? Perlomeno proviamo a cambiare, proviamo a fare diverso, proviamo a seguire quello che dice Gesù. In questo modo, no? Come dicono anche i santi, se ci proviamo e facciamo tante belle scoperte. È come dire, quello che ci manca, no? Nel camminare spiritualmente è proprio questa freschezza. Noi siamo come, non so io, carri armati già tutto, come dire, bloccati, no? Che sempre allo stesso modo, con pesantezza, tanto non cambia niente. E se lasciassimo entrare un'aria nuova, un'aria un po' più fresca, secondo come dice questo, non si potrebbe? Beh, adesso non c'è più tempo per... Allora, finisco con questo fatto. Alla fine potrei riassumere questa, diciamo, esortazione che ho fatto in modo un po' plateale, ma penso che ne cogliate il senso, commentando quello che Gesù dice, per seguire questo occorre rinnegare se stessi. Noi immaginiamo che il rinnegare noi stessi significa rinunciare a qualcosa di noi, a qualcosa di proprio. Niente di più falso. Il rinnegare se stessi non è sottrarre qualcosa a noi, ma è quella di permettere a qualcosa di noi di esprimersi, a qualcosa di noi di fiorire. Il rinnegare se stessi è un atto creativo, non rinunciatario. Il movimento di fondo del rinnegare se stessi è quello di permettere alla parte più profonda di noi di fiorire. Non è quello di rinunciare. E in questo senso c'è un bellissimo commento di Sant'Ambrogio alla festa dell'Ascensione. Quando si proclama il Salmo, alzatevi porti antiche, entri il Re della Gloria, no? Avete presente questo Salmo? Il Salmo è stato visto come le parole degli angeli che, vedendo Gesù che sale in cielo, devono dire agli stipiti, no? Delle porte del cielo, oh, alzatevi perché non ti passa, no? E Ambrogio dice, era come, quindi immaginatevi la scena, no? Gesù che ascende al cielo, era come se le porte del cielo che l'avevano visto uscire non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo, non erano mai state a misura della sua grandezza. ma per il suo ingresso di vincitore, che portava la croce, per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. E poi firma: davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Davvero non avete mortificato nulla di voi se rinnegate voi stessi. Allora, le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero nella persona del Redentore di tutti, e così è per noi. Se noi entriamo nel regno, con noi entrano tutti. Non è che entro io e gli altri no. Se noi potessimo accogliere questa percezione, rinnegare se stessi è un atto creativo e non rinunciatario, noi capiremmo questa scena di Gesù che entra in cielo con la croce nella sua umanità e tirandosi dietro tutto il mondo, non solo tutti gli uomini, tutto il mondo. È esattamente quello che avviene quando lo Spirito agisce nel cuore, e non dovete sistemare le cose, tu sei buono, tu sei cattivo, questo è buono, questo è cattivo, ma in tutto far risplendere la presenza dell'amore misericordioso di Dio. A quel punto il regno è vostro, voi siete del regno. È come in un amore, finalmente, non ci vogliamo bene, ma ci apparteniamo a tal punto che uno non si concepisce senza l'altro. E non sarebbe... qualche piccolo desiderio l'ho... l'ho fatto nascere. Questo è... poi continuiamo domani, perché... praticamente quello che segue dopo questa percezione è quello che il Vangelo dice: quando Gesù risorge, no, soffia lo Spirito su di noi, no? Allora, quel soffiare lo Spirito vuol dire che il nostro camminare secondo lo Spirito significa entrare in questo dinamismo dell'umanità di Gesù che, mentre manifesta l'amore del Padre per tutti, raccoglie tutti alla mensa del Padre. È esattamente quello che costituisce il senso della testimonianza cristiana. Come vedete, io mai faccio riferimento a... che pure si vive, no? Tipo, cercate le virtù e togliete i vizi, sforzatevi di o combattete. Alla fine sono cose che fate, ma non sono mai davanti ai vostri occhi. Davanti ai vostri occhi c'è qualcosa che deve, come dire, riempire il cuore, che deve far, come si può dire, cioè, che deve far vibrare il vostro cuore. Se c'è questo, allora automaticamente viene anche il resto. Se no, prima o dopo, succede questo, no? Cioè, quando voi vi impegnate per qualcosa e poi non gustate niente, perderete questo qualcosa e voi diventerete aspri. Finirete per accusare perfino Dio che non vi ha concesso niente. Per un credente, credo che sia la beffa più grossa della sua fede. E domani farò vedere le beatitudini come i sigilli della, quello che io chiamo, no? Perché è un termine che non trovo diverso, i sigilli di umanizzazione, cioè di fioritura della nostra umanità. Però mi sono accorto che non potrò fare tutti i passaggi che ho, che ci vorrebbero ancora 4-5 giorni, ma...